Caro Padre, grazie che anche questa sera ci hai portati qui. Veramente, Signore, dacci questo desiderio per pregarti, per intercedere gli uni per gli altri e ascoltare la tua parola. Vuoi tu benedirci, Signore, in questa serata? Questo ti chiediamo, nel nome di Gesù. Amen. Allora, apriamo le nostre Bibbie in 1 Timoteo, capitolo 4. Nello stesso testo di settimana scorsa, lo riprendiamo e lo concludiamo. Questo testo in cui stiamo parlando del servitore eccellente, se vi ricordate. Allora, capitolo 4, prima Timoteo, leggo comunque dal versetto 6. Noi stiamo guardando in realtà dal versetto 11 fino al 16, ma è tutta un'unità di pensiero, quindi la leggiamo tutta. E poi ci concentreremo solo su due versetti, quindi leggiamo tutta la Bibbia per commentare due versetti. No, non è così. Allora, prima Timoteo 4, 6, esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù. Buon, letteralmente eccellente, nobile. Nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata. Ma rifiuta le favole profane da vecchi. Esercitati invece la pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Certa è questa affermazione degna di essere pienamente accettata. Infatti per questo fatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Ordina queste cose e insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il carisma che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Un giorno, mentre stavo lavorando, ho trovato sul mio computer, in un'applicazione che usiamo, questa dicitura nuova, verificare checklist. Questa è stata una risposta che ha dato molta preoccupazione a noi che stavamo lavorando nei bancari, perché succedeva che quando presentavi una pratica di affidamento ti usciva fuori questo pop-up, verificare checklist. E la pratica molte volte ci veniva restituita perché mancavano dei requisiti minimi che non avevamo controllato, non avevamo fatto il controllo di questa lista, di quello che dovevamo verificare. E infatti fino a quel momento non tutti avevano la stessa idea di quali fossero i requisiti minimi necessari per presentare una pratica di affidamento a un organo superiore. Fino ad allora qualcuno pensava che era necessario guardare i documenti formali, qualcun altro pensava che bisogna conoscere la controparte, vale di più. Qualcun altro diceva, pensiamo alla storia di questa controparte, chi è? Oppure pensiamo al futuro di questa controparte. Sta di fatto che c'era un tasso di soggettività così elevato, ognuno faceva quello che pensava fosse meglio, e molte volte si erano dati dei finanziamenti sostanzialmente a controparti che non avevano i requisiti minimi per poterli ricevere. Fino a quando è arrivata la checklist, lì non potevi più sgarrare, passo passo dovevi controllare questa lista che ci fossero tutti i requisiti, se no non si poteva andare avanti. E in un certo senso è quello che ha fatto Dio dandoci prima Timoteo capitolo 4. C'è una checklist, c'è un controllo che deve essere fatto per tutti coloro che vogliono far parte del ministero. Nelle epistole pastorali, quindi prima e seconda Timoteo, Tito, in modo particolare, Dio ha dato questa checklist attraverso la quale una guida deve essere valutata attentamente. Quali sono le qualifiche che devi avere per essere un servitore eccellente di Gesù Cristo? Quali sono i criteri per misurare una guida? Qual è lo standard che bisogna tenere? Allora, queste domande alcuni rispondono in questo modo. È importante avere un grande seguito. Se hai un grande seguito, come guida sei una buona guida. Quindi Questo attesterebbe che Dio ti sta benedicendo. Altri invece sono convinti che una chiesa piena e un servizio lungo nel tempo siano la prova delle benedizioni di Dio. Negli ultimi decenni una nuova corrente ha spinto a credere che quando Dio benedice una guida, allora i membri di quella chiesa locale non avranno problemi economici. Ho letto anche questo. E succede un po' come succedeva in banca. Tutti valutano con un tasso di soggettività altissimo, senza uniformità, danno importanza al proprio pensiero. Ma in Prima Timoteo troviamo la checklist più completa del Nuovo Testamento per individuare servitori eccellenti di Gesù Cristo. E se ricordate, al capitolo 3 ha parlato delle qualifiche che devono avere gli anziani di una chiesa, e il focus era sulla persona, sul carattere, sulle qualità, le qualifiche morali, spirituali. E al capitolo 4, dove siamo noi, l'enfasi è sul ministero. E qui Paolo ha elencato dal versetto 6 11 caratteristiche che non possono mancare per le guide. Dal versetto 11 al 16 in particolare ne stiamo vedendo le ultime 6. Ne abbiamo viste già 4 di 6, oggi concludiamo. Faccio un breve ripasso, abbiamo qualche minuto per farlo. Allora, checklist numero 1, versetto 11. Il buon servitore insegna con autorità, ordina queste cose e insegnale. Questi termini ordinare e insegnare implicano questo concetto di esporre nel tempo in modo fedele la parola che si sta predicando, e l'autorità deriva da questo, dal fatto che stai predicando la parola di Dio. Perché predicare è questo, parlare da parte di Dio alle persone, e se lo fai fedelmente, allora Dio rende autorevole quello chi sta sul pulpito per la fedeltà alla parola che hai. Checklist numero 2, il buon servitore o il servitore eccellente ha una vita esemplare. Guardate il versetto 12, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede e nella purezza. Allora, Timoteo aveva circa 40 anni, quella cultura era troppo giovane, era considerato troppo giovane per essere una guida, e il contesto in cui stava Timoteo ad Efeso era complicato. Lui doveva predicare in modo autorevole, ordinare, ma chi l'avrebbe ascoltato? Era troppo giovane, non era stimato forse, non era seguito. E allora Paolo gli dice il modo in cui avrebbe dovuto fare. Timoteo, sii d'esempio in queste 5 aree della tua vita. 1, nel parlare, cioè in quello che dici. 2, nel comportamento, in quello che fai. 3, nell'amore, in cosa ti motiva. 4, nella fede, in cosa veramente è importante. 5, nella purezza, in quello che è santo. Checklist numero 3, versetto 13, il buon servitore ha una predicazione biblica. Non mi soffermerò tanto perché abbiamo parlato tanto l'altra volta, ma rileggiamo questo versetto. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. E vorrei solo aggiungere rispetto a settimana scorsa questo, che molta di quella che noi chiamiamo predicazione, l'apostolo Paolo non l'avrebbe chiamata così. Nel migliore dei casi avrebbe parlato di quello che ascolta come un discorso, come delle belle parole di incoraggiamento, come belle parole. Nel peggiore dei casi le avrebbe chiamata opinione oppure spettacolarizzazione. Non so se avete mai visto questi predicatori che corrono da una parte e dall'altra mentre predicano. Forse avrebbe chiamato storiella, ma di certo non l'avrebbe chiamata predicazione, perché che cos'è la predicazione? Ha a che fare con la Bibbia. Spiega fedelmente quello che il testo sta dicendo. Perciò, dice Paolo, il predicatore deve leggere il testo, numero 1, leggere, 2, insegnare cosa? Quella verità che ha letto nella Bibbia. 3, esortare, applicare quelle verità che ha letto e insegnato alla vita di chi sta ascoltando. Checklist numero 4. Il buon servitore è fedele alla sua chiamata. Non trascurare, versetto 14, il carisma che in te, che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. È triste pensare questo, che Timoteo stava trascurando il suo dono spirituale, questo dono soprannaturale, spirituale, che Dio gli aveva dato. Era negligente, questo è il termine usato. Forse era scoraggiato, forse perché aveva degli ostacoli dalle persone che diceva che era troppo giovane, forse per delle difficoltà che aveva, forse per qualche altro motivo, ma di certo era negligente. trascurava il suo servizio, trascurava il suo ministero, stava trascurando quella chiamata, stava trascurando il dono spirituale. Allora dobbiamo sapere che lo Spirito di Dio ha dato a ogni credente almeno un dono spirituale per servire Dio e per edificare la Chiesa locale, la Chiesa di Cristo. E quando noi, per qualsiasi motivo, non mettiamo questi doni, questo dono, questi doni che il Signore ci ha dato, al servizio suo, allora noi siamo negligenti. Facendo però, la nostra vita cristiana diventerà spoglia, sterile, trascinata. Le cose per cui lo Spirito ci ha preparati non accadranno mai. Qui ci eravamo fermati la settimana scorsa e adesso andiamo avanti. Requisito numero 5, al versetto 15. Un buon servitore è dedicato completamente alla chiamata. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Penso che sia molto semplice spiegare questo requisito, vero? Però quanto è difficile applicarlo. Per essere eccellenti nel ministero è necessario non avere il piede in due scarpe, non essere attratti da più cose nello stesso momento. Se vuoi fare bene quello che Dio ti chiama a fare, nella chiamata che Dio ti ha dato, allora le tue forze, le tue risorse, i tuoi pensieri devono essere concentrate, indirizzate lì. È così facile distrarsi, è così facile stancarsi. E molte guide continuano a prendere poco sul serio quello che fanno. Sono un po' come ha scritto Giacomo, sono instabili in tutte le loro vie. Ma dovrebbero essere come l'Apostolo Paolo che ha detto una cosa faccio, ce l'ho ben chiara, è qui davanti a me, è fissa, lì vado. Questo è quello che sta dicendo Paolo. Per coloro che sono chiamati da Dio a essere nel ministero delle guide, quello è il lavoro principale. Il ministero ti consuma, coinvolge tutte le sfere della tua vita, tutte le risorse che hai. Per questa ragione sarebbe veramente ideale, ed è un insegnamento biblico, avere dei servitori di Dio a pieno tempo, che possano dedicare più tempo al ministero, ma non è sempre possibile. In particolare in Italia, la maggior parte delle guide italiane sono bivocazionali, cioè hanno un lavoro secolare e poi hanno una chiamata al ministero. Però questo è il punto che voglio esprimere. Non cambia la raccomandazione del versetto 15. Non importa se sia a pieno tempo o a part time, se è un lavoro secolare, il tempo che puoi dedicare al ministero, full time o part time, dovrà essere dedicato al ministero. Perché non si tratta di un lavoro, si tratta di una chiamata che tu hai da Dio. E fino a quando tu hai la chiamata, fino a quando Dio non ti dice adesso basta, allora dedicati interamente al ministero. Ho studiato questo termine usato da Paolo per occupati. È molto interessante perché ha la stessa radice di quest'altra parola che è premeditare. Il senso è che il servo eccellente di Gesù si dà totalmente alle cose che sta facendo, le pianifica, le premedita, i suoi pensieri sono focalizzati lì, fa delle strategie volta per volta e questa attività lo assorbe completamente. Studiare continuamente, preparare un messaggio dalla parola di Dio di cui la Chiesa ha bisogno, rispondere a chiamate, telefonate, fare delle visite, prendere decisioni, presentarsi davanti al Signore tutti i giorni per il bene della Chiesa. Questo consuma veramente. Occupati di queste cose, dedicati interamente ad esse. Questo è il lavoro principale di una guida. Cercate questo in una guida. Qualcuno che si spinga in questo lavoro sempre di più. E forse questa sera qualcuno che sente una chiamata al ministero dice ma questo è troppo, non fa per me. Questo è per persone giganti, perfetti. Ma guarda attentamente a quello che dice Paolo. Chi è nel ministero non è perfetto e nessuno dovrebbe essere convinto del contrario. Infatti parla di un risultato per chi vive completamente consacrato al Signore e alla chiamata. Dice Timoteo, vivi in maniera eccellente, dedicati completamente al ministero, non lasciarti distrarre e sai che cosa succederà? che il tuo progresso sarà evidente, sarà visto da tutti. Questo termine progresso è anche una bella parola, perché è un termine militare che veniva usato per indicare delle forze armate che avanzavano e che conquistavano. Potremmo parafrasare così quello che sta dicendo Paolo. Il tuo progresso sarà talmente evidente che se ti dedicherai completamente al ministero, che nessuno potrà negarlo, proprio come è innegabile osservare un esercito intero che avanza in battaglia. Tu sarai un credente più maturo. E forse Dio ti sta chiamando al ministero, a queste responsabilità, a questo impegno, e tutto questo ti spaventa. Però voglio dirti anche questo. Il ministero consumerà anche tutte le tue forze. Veramente assorbirà tutte le risorse, però Dio è capace di ricompensare facendoti crescere spiritualmente a un'altezza che non avresti raggiunto altrimenti. E pensate a questo, è vero per ogni credente, in effetti. I nostri progressi spirituali rivelano quanto è la nostra consacrazione alla chiamata, quale chiamata? Qualsiasi chiamata che il Signore ci ha dato, che abbiamo ricevuto. Non dobbiamo dare a vedere di essere arrivati a una statura spirituale che al contrario non abbiamo raggiunto ancora. Bisogna essere onesti, nessun cristiano, pastori, guide incluse, sanno tutto sulla Bibbia. Nessuno di loro, nessuno credente vive senza peccato. Però quello che impariamo qui è questo, che è importante, che registriamo una crescita, che registriamo un progresso. Che possiamo rispondere bene alle prossime domande che sto per fare. Quanto la mia vita oggi è più pura di ieri? Quanto la mia conoscenza biblica oggi è più approfondita di un anno fa? Quanto il mio carattere è controllato dallo Spirito Santo? Sto vivendo di vittoria in vittoria? Sì, con delle cadute, ma sto abbandonando dei peccati che mi sto portando dietro? O gli stessi peccati di 30 anni fa sono quelli che ancora oggi mi vincono? A volte mi è capitato di parlare con delle persone che mi veniva da sorridere e mi hanno detto, ah, parlavamo di alcuni argomenti biblici, e mi dicono, ah, ma tu hai cambiato su questo argomento. E mi viene da dire, ma certo, cioè, non sulle verità fondamentali, quelle no, ma dico, sì, io sto studiando. Io sto crescendo, sto imparando, io sto vivendo la mia vita cristiana, io sto correndo la mia corsa, io sto crescendo, io non so tutto. Sai qual è il modo per verificare la tua consacrazione oggi? Un modo per valutare il tuo servizio alla chiamata che il Signore ti ha dato? Beh, se non vedi crescita, allora può darsi che tu stai trascurando il tuo dono spirituale. Può darsi che sei distratto da tante altre cose, può darsi che non sei dedicato interamente alla tua chiamata. E voglio dirti questo, con tanta onestà, con tanto affetto, con tanto amore. Se tu oggi hai visto che non stai crescendo e tutto questo ti lascia freddo, indifferente, allora veramente dovresti preoccuparti molto seriamente. Se invece c'è un grande dispiacere che ha preso il tuo cuore, una tristezza che ha avvolto il tuo cuore, perché vedi che non stai facendo progressi, beh, quello è un buon segnale, che forse lì sta ripartendo la crescita che forse si era fermata. Ma se sei indifferente, veramente fai attenzione, vai al Signore. Se sei freddo davanti al fatto che non stai crescendo da una settimana, da un mese, da un anno, 10 anni, 20 anni, preoccupati, perché quello che leggiamo nella parola di Dio è che ci deve essere un progresso. E passiamo all'ultimo requisito, il sesto sarà più breve, versetto 16. Un buon servitore è attento continuamente alla sua vita e al suo insegnamento. Bada a te stesso e all'insegnamento. Tutte queste esortazioni che abbiamo avuto in questi versetti erano indirizzate o a badare a se stessi o a badare all'insegnamento. E dice: persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Qui alla conclusione di tutto, un po' il riassunto di tutto, un sommario di tutto. Timoteo, tutto quello che ti ho detto si riepiloga in queste due questioni. Stai attento alla tua vita o stai attento a quello che insegni? E sapete, questo per una guida in particolare è fondamentale. Queste due realtà vanno sempre insieme. Nessuna delle due realtà può essere a scapito dell'altra. Certe volte mi è capitato di sentire, beh, non sa insegnare, però è una brava persona. Però questo non è sufficiente per essere una guida. Oppure il contrario, insegna bene, però poi quando si guarda la vita ci sono ombre, ci sono dubbi, ma questo nello stesso modo squalifica per essere una guida. E Paolo qui termina in una affermazione molto chiara. Perseverare nella chiamata, continuare ad avere una vita esemplare, continuare ad avere una predicazione autentica, biblica, questo farà in modo non soltanto, cioè da questo dipenderà non soltanto la vita stessa delle guide, ma addirittura della chiesa locale. E questo, se ci pensi, fa venire i brividi, perché la Bibbia responsabilizza sempre ognuno di noi a livello personale. Però soltanto una categoria di persone è chiamata a rispondere anche per i peccati degli altri, per la crescita degli altri, sono i servitori del Signore, quelli chiamati a essere guida. Veramente che onere, veramente che timore. Dopo quello che abbiamo visto in queste due settimane, veramente comprendo lo stato di Timoteo, che forse stava pensando di lasciare il ministero, però poi non l'ha fatto, cioè seconda Timoteo anche, non l'ha fatto, perché? Se fosse stato un lavoro, io penso che avrebbe lasciato. Però aveva una chiamata. La chiamata era più forte delle sue preoccupazioni. E dopo queste due settimane, che cosa possiamo dire alla Chiesa davanti a queste parole di prima Timoteo 4? Beh, tante cose, non abbiamo tanto tempo, così le riassumo in un minuto. Beh, mi viene da dire che è facile criticare le guide. Quante volte ho criticato le mie guide, purtroppo. Per quanto si sforzino di somigliare a Gesù, c'è tanta strada che devono fare. Troppo facile vedere quello che non sanno fare bene, sbagliano a fare. Sicuramente c'è una lunga lista che potresti scrivere su di me. Per questo hanno bisogno di essere incoraggiate le guide. Perché gli standard sono altissimi. Perciò il mio incoraggiamento è: pregate per le vostre guide passate, per le vostre guide presenti e per le vostre guide future. Pregate perché Satana veramente è un leone ruggente che vuole divorare e distruggere, e non starà a guardare senza fare nulla quegli uomini che Dio ha chiamato, che veramente hanno nel cuore il desiderio di essere servitori eccellenti di Gesù Cristo. Per cosa pregare? Beh, pregate per questo, che vi possano sempre cibare della parola di Dio, non di pensierini, non di concetti astratti. Pregate che abbiano il tempo per studiare la parola di Dio, che abbiano desiderio di studiare la parola di Dio. Pregate che abbiano momenti di comunione intima con il Signore da soli. Pregate che loro crescano. Pregate che abbiano saggezza, quella che viene dall'alto, che è scritta in Giacomo, per affrontare tante situazioni che il ministero presenta. Pregate per la loro vita personale, la loro vita familiare. E fate questo perché? Perché li amate. Non soltanto perché è scritto nella Bibbia di farlo, ma perché volete bene le vostre guide. E poi fatelo anche per un altro motivo, che è questo. Perché quando pregate per il loro bene, voi state pregando per il vostro bene. Così Dio ci aiuti veramente a essere tutti noi dei servitori eccellenti di Gesù Cristo. Veramente chiami degli uomini fedeli al suo servizio che abbiano questo desiderio. Veramente vedere la gloria di Dio nelle nostre vite. Amen.